12 e 22 minuti primi di questo martedì 19 aprile 2011. La memoria dei Senza Sicura, che come di consueto va a fungere da sigla per Maldestra, l'osservatorio antifascista di Radio Onda Rossa.
E ascolto le grida di un odio lontano, di una condanna che non so capire, stringendo forte tra le mani la speranza di non morire. Ma è così semplice, fa troppa paura questo bisogno di respirare, perché tutto possa finire, finire per noi.
Dieci minuti canonici di ritardo per questa puntata che si preannuncia abbastanza light, una puntata in cui torneremo a parlare di Francia come abbiamo fatto più volte nelle scorse settimane, ma lo faremo questa volta non con la nostra solita voce telefonica a cui siamo tutti abituati, bensì con un compagno direttamente da Parigi che ci racconterà il Front National proprio dalla realtà di chi lo vive e lo combatte tutti i giorni. Poi magari daremo spazio ad una serie di iniziative che avranno luogo nella città di Roma, particolarmente ricca di appuntamenti questa settimana, e ve le andremo a segnalare, magari anche scambiando due parole al telefono con chi le sta organizzando.
Come fossi ancora vivo, ma io vivo non sono più, sono polvere, sono dolore, non ho più figli, non ho più amore, sono polvere, voi il vento mio.
Dans ma gueule, ceux qui demeurent sans repère, cause de famille détruite, ils me prennent comme mère pour avoir des frères. Je deviens celle avec qui ils passent le plus de temps, et ils sont fiers d'être de mes enfants. Ils portent mes couleurs dorénavant, ils doivent prouver qu'ils sont dignes de mon rang. Me prouver à moi en prouvant à leurs frères qu'ils en ont dans le froc en provoquant l'enfer, qu'ils puissent étoffer leur palmarès pour alimenter le pacte jusqu'à ce qu'ils se perdent dans leur prouesse. Je leur ai inculqué qu'il y a ni bien ni mal, juste des faibles et des forts à l'instinct animal, parce que dans mes artères coule la jungle, c'est chacun pour soi et tout sur celui qui va gêner. Je suis la rue, la mère des enfants perdus, qui se chamaille entre mes vices et mes vertus. Je suis la rue, celle qui t'enseigne la ruse, hein, te perdre dans mon chahut. Je suis la rue, la mère des enfants perdus, qui se chamaille entre mes vices et mes vertus. Je suis la rue, celle qui t'enseigne la ruse, hein, te perdre dans mon chahut. Viens, tu m'as choisi comme mère quand tu es en vadrouille. Reste avec moi, quitte les bancs scolaires, je t'apprendrai la débrouille. Tu n'as pas de place dans leur monde, mais ici je t'en donne une. À toi de la garder du ciment, tu peux faire fortune. Conduis-toi comme un roi, le reste viendra, je suis avec toi. Mais faut honorer le pas, te souviens-toi. Je t'enseignerai l'agilité pour dompter la chance. J'ai composé la chanson, celle où le diable mène la danse. Leur orphelin, je t'offrirai des sensations, des jerricanes d'adrénaline pour assouvir tes tentations. Tes parents vont me maudire, alors sans une excuse pour moi, tu vas les faire souffrir. Je serai la cause de vos disputes, moi qui t'accueille à bras ouverts si tu prends la porte. Viens, je t'offrirai de l'argent à te faire et plein de potes qui seront tes compagnons, tes frères. Car mes fils aveuglés, c'est à cœur joie que vous sombrerez dans mes vies. Je suis la rue, la mère des enfants.
E allora, sulle note di Kenny Arcanà, ritorniamo in studio e andiamo ad iniziare con quanto annunciato, ovvero con il collegamento da Parigi. Verifichiamo intanto se ci senti, ci sei?
Ci sono, sì.
Bene.
Ciao.
Ciao a te, sei una voce nota, siamo in collegamento appunto con un compagno di Parigi che già più volte è intervenuto da questa trasmissione quando si trattava di raccontare per lo più di solito quanto avveniva nelle banlieue. Con te ritorniamo invece oggi su un argomento che abbiamo già trattato in qualche modo nelle scorse settimane, però ogni volta da lontano, cercando di ricostruire quello che era poi il dibattito che rimbalzava dai media francesi a quelli italiani e che si era creato in qualche modo attorno al caso della figura di Marine Le Pen, ovvero la figlia del fondatore e del reggente per decenni del Front National, che ha preso recentemente il posto del padre ed è balzata avanti nei sondaggi elettorali degli ultimi mesi. Quello che io ti andrei a chiedere un po' e poi appunto sviluppi te come anche meglio credi, intanto siccome abbiamo parlato di questo grande risultato nei sondaggi che poi contano un po' quello che contano, ti andrei a chiedere intanto chi sono gli elettori del Front National, cioè ovvero qual è quel pezzo di Francia che evidentemente si riconosce in quelle, in quel tipo di posizioni, e se è veramente, secondo te, anche secondo voi, una porzione così grande di quell'elettorato, visto che addirittura si parlava nei giornali che sarebbe potuto essere il primo partito alle presidenziali, no?
Il primo partito. No, la cosa interessante è che il Front National ha fatto una trasformazione nel discorso e soprattutto è presentato attraverso i media in un modo molto differente, però la gente che vota per il Front National non è cambiata, né al punto, come dire, né nei numeri, perché sono sempre gli stessi a votare per il Front National, e nella qualità. Da 4 anni le cose non sono cambiate. Si parla sempre di un voto operaio per il Front National, non è vero, un voto operaio per il Front National c'è, però è molto legato ad alcuni territori nel nord-est della Francia nei quali c'è una tradizione di estrema destra nella classe operaia, quindi non ci sono cambi. A questo punto, le ultime elezioni, meno di una persona su due è andata a votare, no? E questo è una, come dire, una, non una novità, però un'amplificazione della gente a non volere andare a votare più. Questo è il più significativo. In questo, come dire, la gente che non vota non va più, non fa sentire la sua voce, invece gli elettori del Front National sono adesso fedeli, no? Da 20 anni adesso vanno sempre a votare per il Front National.
D'accordo.
Sono chiaro?
Sì, sei molto chiaro. Quello che secondo te però che cosa è cambiato con, se effettivamente poi è cambiato qualcosa secondo te, con l'arrivo al Front National di Marine Le Pen? Nel senso anche rispetto a quegli elettori, ha conquistato nuovi elettori, come credi che sia cambiato?
Io sul serio non penso che ci sono nuovi elettori, perché nelle zone nelle quali ci sono laboratori della, tra virgolette, nuova politica di Marine Le Pen, ci sono state sconfitte elettorali, no? Nella zona di Hénin-Beaumont, nel Nord Pas-de-Calais, nel nord della Francia.
Qual è questa nuova politica di Marine Le Pen?
Non esiste sul serio.
Ok.
Più che una nuova politica è una nuova figura che utilizza la retorica della Repubblica Francese. Questo è una novità, perché la tradizione dell'estrema destra francese è molto legata alla contrarivoluzione francese, no? E per la prima volta il capo del Front National, Marine Le Pen, parla di laicità, di repubblica, e questo è un, come dire, una piccola rivoluzione nelle parole.
Anche perché tra l'altro nel lessico francese di solito quando si invita al voto repubblicano si intende il voto contro il Front National, giusto?
Sì. E soprattutto per anni il Front National era, come dire, una formazione politica nella quale c'erano tutte le tutti i gruppi delle destre radicali, no? Tipo cattolici, pagani, nostalgici dell'impero coloniale, eccetera, eccetera. E per la prima volta c'è una donna, questa è una novità, il capo è una donna, e che parla con le parole
del vocabolario lessico, va bene.
Come dire, per la prima volta il Front National parla come gli altri partiti, no?
Certo.
La Repubblica, eccetera, eccetera, la difesa della laicità, per non dire l'attacco in regola degli immigrati di origine magrebina e africana.
Principio che abbiamo visto un po' in tutte le destre radicali in tutta Europa, no? Da quella olandese a quella tedesca, che in qualche modo mascherano l'islamofobia dietro questi argomenti,
allora,
liberali.
Forse sarebbe interessante di fare una riunione di tutti gli antifascisti e gli antifascisti per pensare un po' quali sono le diverse famiglie, perché se guardiamo un po' la cartografia dell'Europa, i partiti tipo Olanda o Inghilterra, English Defence League, la Svezia, hanno formazione e tradizione di estrema destra molto differente della Francia, della Germania, dell'Italia. Nelle quali, in questi tre paesi, oppure la Spagna, ci sono tradizioni di estrema destra molto forte, molto legata a una storia particolare, no? E non c'è populismo. Il Front National in Francia è sempre considerato come un partito che fa populismo, invece no, non lo penso. Questo partito dice sempre la stessa cosa, però ha cambiato il vocabolario. Penso che questo vocabolario, che è molto legato al modo di, come dire, reggere il potere in Francia, è la prova che, come nel resto dell'Europa, la destra ha l'egemonia politica e culturale in mano, no? È lei che detta la linea politica dell'Europa adesso. L'altra cosa che è molto differente, che è molto importante, è che per la prima volta nella storia del dopoguerra il Front National, che non ha mai torna il do.
Vai avanti e poi.
L'estrema destra francese non ha mai
abbandonato,
negato,
sì.
Abbandonato i vecchi Waffen SS o persone che hanno fatto la collaborazione con i nazi nel secondo guerra. Per la prima volta con la generazione di Marine Le Pen c'è l'utilizzazione del vocabolario della resistenza.
Certo.
E questo è molto importante, perché adesso sistematicamente il fatto di avere musulmani in Francia è messo in, come dire, in come ti dico, paragone.
Paragone.
A paragone come a
l'occupazione
tedesca. Nazista, però. E questo non è per caso. Né per caso. Lei si pretende essere una una resistente al, come dire, al nuovo ordine mondiale, no? alla globalizzazione, perché lei difende il territorio, lei lotta contro i poteri stranieri e l'occupazione straniera sul terreno francese. Questo è una novità, perché questo immaginario della resistenza e l'utilizzazione del vocabolario della, come dire, della politica normale, del potere, dei partiti di gestione del sistema, come dire, parlamentare, è molto nuovo. Questo è un cambio, e soprattutto questo cambio è sottolineato dai giornalisti. Ci sono sempre più giornalisti che dicono: ma lei ha ragione, lei è come gli altri. Ah,
senti, ma rispetto
a buone idee, forse è lui l'unico. I giornalisti, i francesi, dicono, in parte, quelli di destra, dicono che il Front National ha un programma economico valido. Quando vai sul sito internet del Front National, clicca su programma economico, non esiste. E in costruzione, come si può? Quindi tutta questa è una creazione mediatica.
Certo. Senti, rispetto alle novità che tu vai, appunto, che stavi elencando anche nello sviluppo del discorso dell'immaginario, eccetera, noi siamo abituati a considerare il territorio privilegiato del Front National, di solito lo associamo ai piccoli paesini di provincia con le persone anziane, i vecchi, bianchi, quella che è la cosiddetta France profonde, quella per in senso dell'immaginario del favoloso mondo di Amélie, per intenderci. Qual è invece il rapporto tra il Front National e le banlieue? C'è un tentativo di sviluppare un discorso, allora, di fare una propaganda anche in quegli ambienti, oppure c'è lo scontro e basta?
Sì, però in 2007 il padre Le Pen l'aveva fatto, era andato in banlieue dove Sarkozy aveva insultato la gente, e lui era andato in periferia nello stesso posto a Argenteuil e aveva detto: siete tutti i rami dell'arbolo Francia, no?
Sì, sì.
E fino alla fine ha contato i voti e la gente non ha votato per lui, la gente di periferia. È sempre lui che ha. Forse se alcune volte la gente dice: ma il Front National non mi ha fatto nulla perché no, non è lui che ha il potere, eccetera, eccetera. Esiste sempre nella mente della gente, nella memoria, i morti, i militanti del Front National nella polizia, eccetera, eccetera. Tutto questo, le insulte fatte ai genitori perché sono venuti in Francia per non lavorare, sfruttare tutta la generosità della Francia, eccetera, eccetera. Quindi questo discorso non funziona e non è una priorità, ma il Front National lascia sempre alcune porte aperte per nel caso potrebbe essere un'opportunità. Due cose interessanti da notare sulle ultime elezioni: c'è una ragazzina di origine caraibe che è stata candidata all'elezione. Lei è, come dire, si definisce come erede della Francia Black Blanc Beur, lo dice: la mia Francia è Mamadou, Mouloud, Michel, siamo tutti insieme, il Front National, una grande fraternità, eccetera, eccetera. Lei difende pure il matrimonio omosessuale. Quando la gente interroga Marine Le Pen o ad altri quadri del partito, la gente dice: no, noi siamo un partito democratico, lei ha le sue opinioni, non sono le opinioni dell'intero partito, però lei può parlare in un modo totalmente libero perché noi siamo democratici davvero. Questo è una piccola ironia, e questa persona è stato messo avanti per due motivi: prima, lei non è bianca, e l'altro motivo è che lei è stato per 3 mesi, forse 5, militante del NPA di Besançon.
Ok.
E lei ha detto tutto il combatto.
Che sono i, comunque che sono i, diciamo, uno dei vari partiti piccoli comunisti, giusto?
Trotskisti. Trotskista, sì. Però sì. Besançon in Francia è uno degli, come dire, uno dei Besançon è uno che, come dire, che ha risonanza del
sì, ha un grosso ego mediatico nel dibattito, sì, ce ne accorgiamo.
Sì, sì. Lui è in grado di fare il 5% e soprattutto di parlare in un modo molto molto, come dire, comprensibile,
sì, sì, sì,
per la gente che non ha tanti soldi. E questo partito aveva fatto una tentativa nelle periferie di implantazione a livello associativo e pure nell'elezione. E ha fallito, quindi il Front National si è detto forse possiamo pure dire che siamo un partito che può piacere alla gente che si sente, come dire, in pericolo in questo momento.
Certo.
C'è una, più che un'offensiva verso le periferie, c'è un'offensiva di seduzione verso la gente che va all'università, che non capisce perché la vita è molto più dura, eccetera, eccetera. E tutto il discorso contro la globalizzazione e di mettere in avanti come dire, l'amore della patria, eccetera, eccetera, è molto, molto presente. E questi candidati, ce n'è un altro nell'est della Francia che ha scelto il Front National perché era un partito, è un partito che si oppone alla globalizzazione, ma lui sul territorio difende la costruzione di mosche e fa la promozione del mischio culturale, perché lui è francese e la sua moglie è algerina e lui è convertito all'Islam. Ma questo è diventato candidato perché c'è una forma di scismo tra il Front National attualmente e non ci sono più quadri. E un altro dato del Front National, che è presentato come un grande partito con tanti militanti, non ci sono militanti, non ci sono quadri. Funziona, il Front National di oggi funziona davvero come il Partito Socialista o l'UMP, però con meno militanti.
D'accordo, questo magari.
Questo è molto importante. Ecco perché in alcune zone ci sono il marito, la moglie, il cugino che si presentano su tutto il settore perché non ci sono militanti.
D'accordo. Senti, invece, questo però abbiamo anche parlato di come viene percepito appunto oggi il Front National nella società, nelle banlieue, nei media e quant'altro, ma invece rispetto, qual è il rapporto con gli altri partiti? Fino a poco tempo fa il Front National era il Moloch con cui non si poteva discutere. È ancora così? Cioè, nel caso di ballottaggio, per esempio, se si dovesse arrivare, come paventano i media, alle presidenziali tra il Front National e il Partito Socialista, cosa voterebbero gli elettori dell'UMP?
Allora, il Partito Socialista non può fare alleanza con il Front National, no. Ha approfittato del fatto di avere candidati del Front National dal secondo turno. In tutte le zone dove c'erano solo un candidato Front National e Partito Socialista, è il socialista ad avere vinto, no?
Okay.
E questo è un dato fondamentale. Ci sono stati meno votanti quando c'era solo Partito Socialista e Front National, quindi questo partito che è presentato come una grande novità, un partito che dà speranza alla popolazione, quando è da solo contro un partito del potere come il Partito Socialista, che è presentato come vecchio, che non ha più presente nel futuro dai media, la gente non va a votare in grande parte, non va a votare. Questo è fondamentale. nella realtà il funzionale non sembra essere per la gente un'alternativa di cambio. Okay. Questo è un dato statistico. L'altra cosa è che i votanti di destra vanno maggiormente verso il Front National. Questo è una novità. Fino a 10 anni fa c'era un po' più di timorezza, ma questo dato di riporto dei votanti dell'UMP verso il Front National non è una novità. Quando c'era il voto di 2002 con Le Pen al secondo turno delle presidenziali, nelle zone molto ricche di Parigi, l'ottavo e il sedicesimo arrondissement, Rioni.
Si capisce anche arrondissement.
C'est vrai? Ok. La gente di questi quartieri, zone, come dire, dove si paga, come dire, le tasse sulle grandi ricchezze, no? C'è stato un, come dire, più voti tra il primo e il secondo turno verso sul Le Pen, che c'era più votanti al secondo turno che al primo turno. Questo è una cosa che si nasconde, perché si cerca sempre di dire sono i poveri che votano per Le Pen perché sono stronzi, sono stupidi. Invece, sempre di più, ci sono persone che hanno un alto livello economico e culturale e che fanno questa scelta del voto duro, no? Della destra dura che decide di, come dire, di non fare nella sottilità parlamentare, no? E questo è molto nuovo.
Ed è importante anche perché...
Però è sempre presentato come un fatto, come un fatto, come dire, molto recente, però è un fenomeno che è in crescita, ma che ha 10 anni già.
Ho capito. Okay?
L'altro fatto, non l'ho detto, ma i professori del liceo, del collegio, c'è una studia è stata fatta e si pensa che almeno 1 su 10 o può votare Front National o l'ha già fatto. E questa è una novità, perché i professori in Francia erano al massimo un po' di destra, centrodestra, ma maggiormente socialisti, comunisti, con una cultura di sinistra. La nuova generazione che arriva non ha più questi valori, no? Questa è una novità. E, come dire, ripartiamo sull'evoluzione del voto della destra. La famiglia di destra, che ha sempre detto di no al lavoro con la destra radicale, è quella che si definisce come erede di De Gaulle, della resistenza della seconda guerra mondiale. Uno come Debré, che è uno di destra, diciamo, dura, classica, francese, ha detto di no. Ha detto: se c'è un'alleanza col Front National, mi dimetto e tutto mio réseau.
Tutta la mia rete, tutti i miei militanti, sì.
Andiamo via dell'UMP. Poi ci sono altri nell'UMP che sono molto più cinici, come Fillon o Copé, e che dicono: se il Front National diventa grosso, va bene per noi, perché partaggiamo tante cose a livello culturale, politico, quindi possiamo lavorare insieme, non da adesso, forse nel futuro possiamo farlo. E ci sono gruppi nell'UMP che vengono della destra radicale, del vecchio gruppo Occident, Longuet, Madeleine.
Longuet, il vecchio ministro della difesa, giusto?
Sì, era un, come dire, ci sono tante fotografie di lui con la spranga, eccetera. Lui è un vecchio militante di destra radicale, no? C'è pure Novelli. Tutti quelli che negli anni 70 sono diventati, come dire, militanti di Giscard, che hanno fatto i mercenari a livello militante, no? della militanza, adesso sono diventati molto importanti nell'UMP. E loro hanno un discorso molto chiaro: possiamo lavorare insieme.
Senti, guarda, io ti farei l'ultima domanda perché siamo stretti coi tempi, quindi anche abbastanza al volo, anche prendendo alle ultime cose che hai detto, appunto. Quello che ti chiedevo è: qual è il rapporto tra il Front National e i gruppi invece che stanno più a destra, cioè tutte le varie formazioni di destra radicale?
Ci sono gruppi di destra radicale che vengono del Front National, che sono quelli che gravitano nei attorni di Gollnisch, che loro hanno deciso di marcare per sempre, pure nel vocabolario, come dire, l'eredità di destra radicale francese contro la rivoluzione, eccetera, eccetera, e loro mantengono un antisemitismo che non si nasconde. Loro sono in guerra contro Marine Le Pen perché pensano che lei ha rovinato l'identità della destra radicale francese. Quelli sanno che se lei ha successi, forse loro potranno fare alcuni colpi a livello locale, no?
Sì.
Poi c'è un altro gruppo molto interessante che si chiama Les Identitaires, forse conoscete un po' questo movimento, era molto legato a... in Francia si dicono molto legati a Casa Pound, ma non penso che sia totalmente vero. Loro hanno deciso di fare un lavoro a livello locale sulle elezioni, sono in grado di fare concorrenza al Front National a livello di un municipio o di un quartiere a livello delle elezioni, e hanno deciso di cambiare vocabolario e di mettere alcuni temi in avanti e che fanno che loro sono in grado di mischiarsi con la destra parlamentare tipo UMP. E penso che Marine Le Pen sia tra le due posizioni, no?
Certo.
E lei è, come dire, occupa il centro della sfera della destra radicale. Gli altri cercano o più a destra o nascondono, come dire, le idee attraverso come dire, i temi dell'identità, eccetera, eccetera. Ma penso che nel futuro ci sarà una rivoluzione nel paesaggio francese, perché il Front National, non è il Front National che crea la politica, è il frutto della situazione economica, sociale in Francia, e la situazione sta cambiando. Non possiamo dire il Front National tra 5 anni sarà questo, tutto questo è in evoluzione, forse dipende pure di noi che facciamo un lavoro per dare alternative diverse alla gente o lottare sul terreno contro la realtà delle idee politiche delle destre radicali. Ma il più importante è che come dire, ci sono adesso ci sono possibilità tra destra tradizionale tipo UMP e Front National di almeno avere piattaforme di lavoro insieme. Questo è una novità.
Guarda, noi di questo ne torneremo allora a parlare sicuramente prossimamente, magari ancora con te se ti andrà. Io penso che se non hai niente da aggiungere, però ci dobbiamo salutare. Ti ringraziamo per il panorama, direi decisamente esaustivo, che ci hai tracciato.
Grazie a voi e un abbraccione.
Allora, a presto, un abbraccio anche a te. Ciao.
Ciao, ciao. Oh,
Allora, anche se sono le 12 e 58 minuti, siccome quest'oggi non andrà in onda il GR dell'ora di pranzo, ci allunghiamo un po' per raccontare un po' quelli che sono anche gli appuntamenti di questa settimana. Uno senz'altro è quello del Festival di Partizan, la Fucina Antiautoritaria, la sua seconda edizione che inizia proprio oggi fino a giovedì. Come sempre, l'antifascismo e l'antiautoritarismo vengono declinati in contesti diversi. Si comincia quest'oggi all'Università della Sapienza alle 17 presso la facoltà di fisica con il tavolo di discussione sul conflitto capitale-lavoro. Domani appunto mercoledì, sempre alle 17 come tutti i giorni, il tavolo di discussione sui social network e il controllo informatico presso la facoltà di architettura di Roma 3, mentre il 21 la chiusura in quel del Forte Prenestino, sempre alla stessa ora appunto alle 17 con la presentazione del pamphlet Scenari energetici a cura dell'Assemblea di Fisica e il dibattito sul rifiuto del nucleare, e la chiusura proprio del festival stesso nella serata proprio di giovedì con il concerto al forte dei Rados Deporao.
Assassin, tu rêves, ton fait s'éveiller, donner un sens au mot liberté, le sang qui coule dans tes veines, à la couleur du béton fatigué.
I hate means necessary.
La loi, tous fils du même drapeau. Évidemment, ça se passe jamais comme l'ont écrit ce don. Ta naissance était réglée, trop bronzé pour t'intégrer, trop pauvre, trop immigré. Leur solution, te désintégrer.
By any means necessary. Fire, fire,
in your soul.
Fire, fire,
in your heart.
Fire, fire,
in your soul. Social, classe contre classe, blanc contre noir, une maladie génétique, la pandémie capitale.
E allora parliamo ancora di appuntamenti che riguardano ancora la giornata di oggi, ma prima in ordine di tempo, poiché parliamo sempre della Sapienza, ma quest'oggi delle ore 16, un appuntamento un po' diverso da quello che sentite solitamente da questo spazio, un po' perché non di soli nazisti vive Maldestra, un po' perché andava a toccare delle cose, che delle corde evidentemente care a tutti i compagni di questa trasmissione, che sentivano evidentemente interesse e vicinanza con quanto verrà discusso oggi pomeriggio la Sapienza. E ne parliamo con un compagno di Militant che è tra gli organizzatori, che dovremmo avere in collegamento telefonico. Intanto ci senti?
Mi sento, buongiorno a tutti.
Buongiorno a te. Allora, conflitto, rivoluzione, potere immaginario, cioè martedì, insomma oggi alle 16 nell'aula Maldi alla facoltà di fisica La Sapienza se ne discute con Geraldina Colotti e Vuminguno, due nomi di tutto rispetto per un'iniziativa che ti lascio introdurre e raccontare.
Anzitutto grazie della disponibilità e della perfetta introduzione. Insomma, sono temi cari a tutti quanti quelli che tu hai citato, e le parole che in qualche maniera si evincevano dalla tua introduzione, quindi conflitto, rivoluzione, potere immaginario, sono oggi al centro di questo dibattito che faremo con la Colotti e con Booming 1, perché sostanzialmente l'idea che ha mosso in questi ultimi mesi la nostra discussione principale è stata quella che, seppur in un momento storico caratterizzato da scontri sociali, da una crisi che mette in evidenza le contraddizioni del capitalismo, insomma non se ne riesce a uscire fuori perché manca la generalizzazione delle lotte e la ricomposizione dei vari settori e segmenti sociali che fanno parte di queste lotte. Noi ci siamo un po' domandati fra di noi come collettivo quali potessero essere queste ragioni, e abbiamo prima di tutto evidenziato una mancanza di un immaginario, di un patrimonio culturale condiviso, che è stato frutto di uno smantellamento e di una destituzione nel corso degli ultimi vent'anni, un po' per cause, diciamo, di repressione sia mediatica, no? Sia di mistificazione semantica, un po' perché la cultura dominante ne ha fatto un uso improprio in contesti altrettanto impropri, un po' però anche per una, diciamo, responsabilità dei compagni più militanti e di chi fa invece produzione di immaginario in generale, quindi anche, diciamo, della fascia più intellettuale dei compagni e dei militanti. Per cui oggi cerchiamo, e questo penso sia l'elemento fondamentalmente più importante di questo incontro, di mettere in connessione, no? Di far incontrare sia l'ambiente con i compagni più militanti, no? E sì, quindi chi fa politica quotidianamente, o quantomeno ne aggiorna l'album di famiglia delle lotte sociali, e chi invece dall'altro lato è artefice di quella produzione di immaginario che però oggi viene un po' meno. Noi crediamo che la mancanza di questo immaginario, di questa che noi stiamo definendo ultimamente una grande narrazione, sia alla base di questa scomposizione, di questa frammentazione, marginalizzazione, insomma, sono tante le parole con cui potremmo definire la situazione nella quale versiamo oggi tutti quanti come sinistra e ancor più come attivisti. Per cui in base a questo dovremmo un attimino dotarci di un momento di confronto come questo, che non ha pretesa alcuna di sintetizzare né tantomeno di risolvere, però semplicemente potrebbe in qualche maniera essere un primo momento, che si spera non sia più episodico, per affrontare collettivamente questa discussione.
Sì, tra l'altro in qualche modo la questione della narrazione come parte di un processo di costruzione anche poi della realtà, insomma tutta la questione della mitopoiesi è stata anche più volte evocata di questi tempi, anche ai fini, diciamo, di costruire consenso elettorale, ispirandosi a quelle che sono poi state quelle che sono in realtà più tecniche di marketing che altro, che hanno funzionato oltreoceano, ma anche nella nostra storia come movimento, che ha rappresentato uno dei momenti, cioè ha rappresentato i momenti più alti della nostra storia, no? Quelli in cui abbiamo avuto la capacità di esprimere, di raccontarci con linguaggi nuovi, riconosciuti, di strada, penso a tutte le forme anche artistiche, narrativi, musicali, sottoculturali, dall'hip hop al punk, in qualche modo hanno anche dato un'identità forte a dei periodi e a dei momenti, no? Quindi...
No, ma io sono ovviamente d'accordo, anche vero che quando si parla proprio di produzione di immaginario non si fa riferimento ovviamente soltanto a saggistica o simile, no? Come si potrebbe pensare, diciamo, si fa riferimento a quelli che sono i canali immediatamente accessibili a tutti quanti, immediatamente comprensibili. Penso, come dicevi tu, a qualunque tipo di espressione artistica, quali canzoni, musica per primo, arte nel senso anche di immagini, insomma, opere artistiche di qualunque tipo che abbiano un impatto immediato sulle persone. Anche perché sostanzialmente la questione dell'accesso al mondo culturale è un'altra delle tante battaglie che facciamo, poi deve essere anche un po' tradotta dal punto di vista della recezione del messaggio politico. Per cui valorizzarne gli elementi politici, però non per questo ridurre il tutto quanto a un mero quadro politico.
Va bene, senti, a questo punto direi che ci possiamo dare appuntamento, se non hai niente da aggiungere, a quest'oggi alle 16, giusto?
Esatto, alle 16 dell'Aula Malvi, al primo piano del vecchio edificio di fisica dentro la città universitaria.
Va bene, ti ringraziamo, allora a dopo, dai.
Ti ringraziamo noi, un abbraccio a tutti quanti.
Un abbraccio, ciao ciao.
Ciao, a presto, ciao ciao ciao. These songs of freedom.
Allora, alle 13.08 andiamo a chiudere la puntata odierna di Maldestra, dando appuntamento chiaramente a martedì prossimo, come sempre alle 12.15 circa. Ci salutiamo con un saluto finale che da questa trasmissione va a Vittorio Arrigoni, un compagno coraggioso e lucido che si è sempre battuto contro ogni forma di razzismo, di apartheid e di integralismi religiosi di ogni tipo e appunto per la libertà e la determinazione del popolo palestinese, e per questo è stato ucciso la settimana scorsa. Noi col sangue agli occhi lo ricordiamo con una canzone, Undestructible dei Gogol Bordello. A martedì prossimo.
I was younger, I lived in fear that incarceration of some kind is near. I checked my head, intact with rules. I nearly became a goddamn fool. But I've heard voices, not in the head, out in the air. They call the head through ripped out speakers. Through thick and thin, they found a shelter under my skin. How many darkest moments and traps the way out of us? How many final frontiers we gonna mount, and maybe no victory left? But if you path of sacred art and stuck it out through thick and thin, that knows you become the one with undestructible. And so no longer live I in fear. Them are too greedy to pay my asylum bills. This is my life, and freedom's my profession. This is my mission throughout the whole flight duration. There is a core, and it's hardcore. All is hardcore when made with love. The love is voice of savage soul. The savage love is indestructible. How many darkest moments and a trap still live? Final frontiers we're gonna mount with maybe no victory left. But if you stepped on path of sacred art and stuck it out through thick and thin, Lord knows you'll become the one with undestructible. Невозможных нам всем предстоит приобрести.